è stata preparata ogni opera buona. E questa mattina voi vedrete molte opere buone compirsi davanti ai vostri occhi e nelle vostre orecchie. Amen. E allora voglio senz'altro chiamare, ho il privilegio, abbiamo, fratelli cari, abbiamo il privilegio di avere nel nostro mezzo uno strumento che Dio sta usando con la sua gloria, con la sua potenza, con la sua unzione, soprattutto nell'insegnare la parola di Dio. E io ho il privilegio di avere qui l'apostolo Lirio e sua moglie Santina, che oltre ad essere i miei genitori spirituali, perché io ho ricevuto tutto da loro, tutti gli insegnamenti, tutte le ricchezze di grazia, tutte le benedizioni, tutta la conoscenza che ho, l'ho ricevuta attraverso di loro. E ho questo privilegio di avere qui loro, che oltre ad essere genitori sono anche i nostri amici più stretti, i nostri fratelli e sorella, l'apostolo Lirio e la sorella Santina.
Alleluia, pace a tutti voi. Sapete, quando eravamo più giovani, a proposito delle amicizie, il pastore Benamino mi diceva sempre: se io avessi avuto una sorella, saresti stata tu. Sempre così mi diceva. Erano tutti maschi, lui non ha sorelle. E mi diceva sempre così. Grazie a Dio, a distanza di tanti anni, ancora siamo qua. E vogliamo ringraziare Dio perché siamo contenti di vedervi, di vederci. Vogliamo ringraziare Dio, siamo stati a Montecatini, molti di voi lo sanno e c'erano. Il Signore ha fatto e ha dato parole meravigliose, ha fatto cose grandi e lo ringraziamo già perché ancora continuerà stamattina. Vogliamo chiedergli di avere i cuori pronti, le orecchie pronte per ascoltare quello che lui ci vorrà dire, perché sono cose importanti. I tempi sono importanti e noi vogliamo chiedere al Signore di discernerli, perché attraverso questo discernimento e l'ubbidienza alla sua parola Dio ci farà volare, perché c'è un'accelerazione, perché Gesù sta tornando e noi vogliamo essere pronti. Amen. Amen.
Alleluia. La prima sensazione che ho è che mi sento a casa. Mi sento come se fossi stamattina a Palermo, c'è il servizio in contemporanea ed è bello, molto bello rivedervi. Stamattina il microfono perché fa le bizze? Dovete alzare un pochino forse il ripetitore, l'antennino, perché magari c'è qualche interferenza. Abbiamo avuto questo tempo meraviglioso, bellissimo, del Full Immersion a Montecatini, con circa un centinaio tra pastori e leader, e credo che sia stato un momento storico, perché io faccio Full Immersion in circa ogni 3 mesi, ma questo è stato uno di quelli che ha avuto un'alta qualità, con una manifestazione della presenza di Dio fortissima, con rivelazioni meravigliose. Quest'anno Dio ci ha dato una parola, sigillo d'autore, che è riportata nell'Epistola ai Corinzi, dove la scrittura dice che colui che ci ha unti è Dio e ci ha anche sigillati. E io nel mio cuore sento che quest'anno, come diceva mia moglie, è un anno di accelerazione. L'accelerazione avviene attraverso la rivelazione. Non è conoscenza mentale. La conoscenza mentale tu la puoi acquisire anche studiando. La conoscenza per rivelazione avviene per mezzo dello Spirito Santo. E quindi significa relazione intima con lo Spirito Santo, che ti rivela le cose nascoste, toglie il velo e ti fa comprendere cose meravigliose. e cose speciali. Prima di entrare nel tema di stamattina, che per gli amanti degli appunti potete già scrivere, è transizione dall'uomo carnale all'uomo spirituale. Io voglio dirvi qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore durante l'adorazione. Stavo pregando dicendo: Dio, sono qui, ho un tempo, un'opportunità, un microfono nelle mani fra qualche minuto e voglio parlare la tua parola, voglio dire quello che tu hai nel cuore di dire. E il primo incoraggiamento che il Signore mi ha detto è che quest'anno, se voi collaborate con Lui, raddoppierete. In che modo? Ognuno di voi, per almeno 3 mesi, deve pregare che ognuno di voi sia usato da Dio per portare un'altra persona al Signore. Non è un peso pesante. Uno per uno. Ci credete? Allora dichiarate con me: io ho l'abilità dallo Spirito Santo di portare un'altra persona ai piedi della croce. Amen. Ora ci alziamo e lo facciamo. Facciamo questa preghiera. Per ora l'abbiamo dichiarato. Ora lo facciamo come atto di fede. Il nostro Dio funziona attraverso la fede. La fede crede e parla. Ho creduto, perciò ho parlato. Quindi tu devi credere che Dio ti ha unto. Amen. Me lo dite qual è la prima cosa per cui Gesù ha detto che era stato unto? Lo Spirito del Signore è su di me, egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Il primo scopo dell'unzione è evangelizzare. Ora io lo so che il nemico ti dice: ma io non sono bravo a evangelizzare, io non sono bravo ad approcciare, io non sono bravo a predicare. Ma se Dio ti ha unto, tu devi parlare in accordo a quello che Dio dice di te, non in accordo a quello che altri hanno detto di te. Perché gli altri ti dicono che non sei capace, mentre Dio ti dice che tu sei già capace, perché hai l'unzione dello Spirito Santo sulla tua vita. Quindi diglielo: lo Spirito del Signore è su di me ed egli mi ha unto per evangelizzare. Io evangelizzerò e io porterò ai piedi della croce tante persone. Questo è l'anno dell'accelerazione. E le cose che prima succedevano lentamente avverranno in breve tempo. E noi, Signore, ti onoriamo e noi vogliamo già visualizzare e chiamare queste persone alla salvezza. Alza le tue mani, pensa un nome e dichiaralo per la salvezza e glielo dite: io chiamo te alla salvezza nel nome di Gesù. Così viene. Pensa a un nome o una persona che ti sta a cuore particolarmente, qualcuno che sta soffrendo tremendamente, che ha bisogno della mano di Dio nella propria vita, e chiamalo alla salvezza. Dio chiama le cose che non sono come se fossero. E così noi vogliamo esercitare la nostra fiducia nel Signore, la nostra fede nel Signore, e vogliamo credere che noi siamo strumenti nelle sue mani. Alleluia. Ora vogliamo chiedere al Signore l'unzione per la sua parola di questa mattina. Tenete le mani alzate. Quanti di voi volete che Dio parli alla vostra vita? Così gli vogliamo dire: parla Signore, i tuoi servi ascoltano. Siamo tuoi figli, Signore, siamo tuoi servi, ma la tua parola è cibo per noi. Signore, noi non siamo venuti qui per passare 2 ore di tempo, ma per ascoltare le parole tue che sono spirito e vita, che portano trasformazione nella nostra vita. Signore, grazie per questo prezioso popolo che io voglio benedire questa mattina, Signore, e che io so che loro hanno fame della tua parola, fame della verità, e tu hai detto: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. e noi ti diamo tutto il ringraziamento, tutto l'onore, tutta la gloria nel nome di Gesù. Amen e amen. Potete accomodarvi. Questo è il microfono di riserva. Allora, vi ho dato il titolo: transizione da uomo carnale a uomo spirituale. Questa mattina voglio mettere un fondamento di un messaggio apostolico che vi darà chiarezza, perché io vi darò le chiavi stamattina. E attraverso queste chiavi voi aprirete tante porte e scoprirete tanti misteri nella scrittura. Perché quando afferrerete queste chiavi, tante cose vi saranno più chiare mentre leggerete la parola, e questo vi porterà una maggiore rivelazione della verità. Conoscere la verità è un processo. Non è che conosciamo tutta la verità. Siamo nel processo di conoscere verità su verità, e lo Spirito di Dio per questo dimora in noi. Se conoscessimo tutta la verità non avremmo più bisogno dello Spirito Santo, ma Lui è lo Spirito della verità e dimora in noi e ci va rivelando la verità sempre di più nella nostra vita. Io voglio che voi aprite la vostra Bibbia in Efesini capitolo 1 verso 3 e facciamo una riflessione importante. Questa scrittura che l'Apostolo Paolo scrisse agli Efesi, che è una meravigliosa affermazione di quello che Dio ha già fatto per noi. E lui comincia benedicendo il Signore, dicendo: benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Notate il tempo del verbo, non dice che ci benedirà, dice che ci ha già benedetto. Quanti di voi credete che siete stati già benedetti? In Cristo non ci può essere maledizione, c'è solo benedizione. Lui ci ha già benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. La domanda che io mi faccio: se tutti quelli che sono in Cristo sono già stati benedetti, perché non tutti vivono nella benedizione? Lo dico di nuovo. Se tutti quelli che sono in Cristo sono già stati benedetti, perché non tutti vivono la benedizione? Il mistero è che la benedizione che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto nei luoghi celesti. Ora seguitemi attentamente. Quanti di voi siete stati mai in un deserto? Quanti di voi sapete che nel deserto ci sono le nuvole? Ci sono le nuvole, sì, ma non piove. L'acqua rimane nei luoghi celesti e non scende nei luoghi terrestri. Ma sapete una cosa? Gli uomini hanno imparato nel naturale a fare piovere pure nel deserto. Sapete come? Sparano dei sali che diventano centri di aggregazione nelle nuvole e fanno sì che dalla nuvola si formi la pioggia e scende. Il problema è questo: tutte le benedizioni che Dio ci ha dato sono nei luoghi celesti, ma non ti servono nei luoghi celesti, ti servono sulla terra. Mi state seguendo? È come avere le nuvole sopra di noi e morire di sete sulla terra. L'acqua c'è, ma è là sopra. Però sino a che rimane là sopra, non mi è di utilità qua sotto. Perché quando anche abbiamo tutta la Toscana piena di nuvole e non piove, moriamo di sete. Ma dice: l'acqua c'è, però è là sopra, ma non mi serve là sopra, mi serve qua sotto. Perché se non scende non va a fecondare la terra e non ci sarà raccolto. Ora quello che Dio fa è nella sua meravigliosa sapienza. Dio ti ha donato tutte le cose, ti ha benedetto di tutte le cose. In altri termini, qualsiasi sia il tuo bisogno naturale o il tuo bisogno spirituale, già è provveduto nei luoghi celesti. Ma devi imparare a farlo scendere sulla terra. E questo avviene attraverso un solo mezzo, il sale che sparano qui dalla terra per fare piovere anche nei deserti. Questo sale nel mondo spirituale si chiama la fede. Se non ci credi, neanche la usi. La fede afferra ciò che è in luogo celeste, nel mondo dello spirito, e lo porta sulla terra. La tua salvezza, prima di arrivare a te, era lì. Tu l'hai creduta ed è divenuta tua. Oggi sei salvato, sei nato di nuovo. I tuoi peccati sono stati perdonati, ma il tuo perdono era già lì, conservato per te, perché Gesù è morto sulla croce per te. Lo Spirito Santo, il battesimo nello Spirito Santo era lì per te nei luoghi celesti, l'hai creduto e sei stato battezzato nello Spirito Santo. I doni dello Spirito erano lì e tu l'hai ricevuto o li devi ancora ricevere, ma sono lì che aspettano te. Anche la guarigione è lì. Perché se Dio ti ha benedetto di ogni benedizione, la guarigione è una benedizione? Allora è lì. Cosa fa la fede? Prende le cose che sono nei luoghi celesti e li porta nei luoghi terrestri. Se non abbiamo rivelazione del mondo dello spirito, non possiamo beneficiare delle benedizioni spirituali nei luoghi celesti. Amen. Così stamattina voglio darvi delle chiavi importanti, e la chiave importante è che nella parola di Dio ci vengono insegnati che sulla faccia della terra si può vivere solo in tre modi: da uomo naturale. L'uomo naturale è la progenie di Adamo dopo la caduta. Si può vivere da uomo carnale, cioè da persona che ha conosciuto Gesù come Signore della sua vita, ma vive ancora come uomo naturale. È nato di nuovo, è salvato, ma è carnale, cioè vive nella carne, vive come un bambino che ancora non ha imparato tante cose. Poi vi lo mostrerò, questo che vi sto dicendo, con le scritture. E il terzo modo di vivere, ed è il motivo per cui vi sto predicando e volervi fare venire il desiderio di vivere in questa dimensione, perché è quello dove Dio vuole che noi viviamo, da uomo spirituale. L'uomo spirituale vive basandosi sulla mente di Cristo. La transizione da uomo carnale ad uomo spirituale avviene attraverso il rinnovamento della mente. Con la testa di Adamo non puoi mai andare d'accordo con la testa di Cristo. Con la mente di Cristo non andrai mai d'accordo con la mente di Adamo. Quindi Dio ci vuole fare questa transizione dalla mente naturale, perché tutti noi i processi di pensiero che noi abbiamo li abbiamo ereditati dalla famiglia, dalla scuola, dall'ambiente, dalla società, ma questi processi di pensiero sono adamici e le cose adamiche sono naturali. Le cose naturali non possono portarti cose spirituali. Ma solo quando hai una mente spirituale puoi attingere al mondo spirituale. Quindi vi voglio incoraggiare questa mattina e voglio semplificare al massimo dandovi le chiavi, così che quando voi leggete la scrittura potete capire che Dio, che è perfetto come insegnante, ci mostra la verità e la va svelando a poco e ce la fa vedere anche attraverso personaggi della Bibbia. Alcuni personaggi della Bibbia, oltre che rappresentare se stessi storicamente, rappresentano anche delle realtà simboliche che ci fanno capire meglio le cose. Facciamo un esempio: l'uomo naturale, oltre che da Adamo, dopo la caduta, da chi è rappresentato. Sapete, la scrittura ci dà un'immagine di uomo naturale con Golia, tutto pieno di armature, tutto pieno di difese, l'espansione massima dell'io, gigante, si crede di essere quello che non è, tutto pieno di armature, di meccanismi di difesa, lui si confida nella sua forza e la sua forza è il suo orgoglio, io, questo io enorme, minaccioso verso gli altri, io sono migliore di te, più forte di te, eccetera, che si vuole affermare. E così la scrittura ci mostra, quando tu pensi all'uomo naturale, oltre a pensare ad Adamo dopo la caduta, pensa a Golia. Ma sapete una cosa, anche se era un gigante, e tutti noi inconsciamente abbiamo questa idea di ingigantire noi stessi. Amen. Tutti vogliono diventare meglio degli altri. E questo cosa porta nella nostra vita? Porta la competizione. Perché c'è la competizione? Perché io devo dimostrare che sono più bravo di te, che sono meglio di te, ma la competizione è un'espressione del cuore di orfano, perché chi non si sente figlio non ha un'eredità, e chi non ha un'eredità non ha sicurezza, e allora comincia a competere con gli altri per sentirsi migliore degli altri e crearsi una sua sicurezza. Ma Dio ci vuole insegnare a vivere come figli. Quindi Golia rappresenta chi vive confidando nella propria forza ed abilità naturale, chi cerca di migliorarsi al massimo sfruttando tutte le proprie capacità naturali, vive nel proprio orgoglio. L'unica speranza per l'uomo naturale è la salvezza, perché l'uomo naturale, Dio l'ha crocifisso, Dio non ci crede nell'uomo naturale, non può avere successo, è caduto, è separato da Dio. L'unica speranza per l'uomo naturale è la salvezza, e voi porterete tanti alla salvezza, amen? Li incontrerete uomini naturali e li farete diventare figli di Dio. L'uomo carnale, la speranza dell'uomo carnale è crocifiggere la carne, è doloroso, amen? Che quando vi dicono devi crocifiggere quest'area della tua vita, questa cosa non va bene, questo non piace a Dio, la devi crocifiggere. Alcuni dicono non possiamo parlare di altri argomenti. Ma senza l'opera della croce, ascoltate, non c'è trasformazione. Non si può risuscitare senza essere morti. Altrimenti rimane sempre nel campo dell'uomo naturale. L'uomo naturale, noi siamo stati come uomo naturale crocifissi con Cristo. Paolo disse: non sono più io che vivo, cioè non è più il mio io adamico che vive, ma è Cristo che vive in me. Amen. Dio non ha aggiustato l'uomo naturale, l'ha crocifisso. E se Dio, che è saggio, l'ha crocifisso, io non devo avere pietà del mio uomo naturale, lo devo crocifiggere per avere l'uomo spirituale. Fino a che mi affeziono a questo uomo naturale, non avrò l'uomo spirituale. Devo crocifiggere tutto ciò che è dell'uomo naturale, della carne, le attitudini della carne, le modalità della carne, per poter cambiare, rinnovare la mia mente e fare la transizione a uomo spirituale. Quindi l'uomo naturale, la speranza è la salvezza. L'uomo carnale, la speranza è crocifiggere la carne ed essere trasformato. L'uomo spirituale chi è? L'uomo spirituale è colui che vive della mente di Cristo. Colui che vive con una mente rinnovata, colui che sa attingere alle risorse del cielo vivendo come figlio. Voglio chiedervi se mi proiettate una scrittura che non ho avuto il tempo di trascrivere qui, che è Giovanni 16 verso 15. Gesù ha sempre vissuto da uomo spirituale, perché lui ha detto: io non faccio nulla da me stesso, faccio tutto quello che vedo fare dal Padre. Gesù è stato ubbidiente in tutto, non ha mai avuto un pensiero diverso dal Padre. Lui, la mente sua con la mente del Padre erano sempre sincronizzate. Per questo Gesù non ha mai fallito. E guardate, lui ci dà il modello di come vive l'uomo spirituale. Gesù, chi c'è meglio di Gesù? Lui è il spirituale per eccellenza. Quindi, se ci proiettate Giovanni 16:15, ce lo potete proiettare? O altrimenti lo faccio leggere. Qua c'è uno che lo legge.
Tutte le cose che il Padre ha sono mie. Per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà.
Allora, un figlio che ha la mente di figlio, che ha il cuore di figlio, quanti figli ci sono stamattina qui? Quanti di voi sapete che tutto ciò che Dio ha è vostro? Poco fa l'apostolo Beniamino ha detto che siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Amen. Significa che io ho accesso alle risorse della casa. Amen. Mi state seguendo? Gesù ha detto: tutto ciò che ha il Padre è mio, perché come figlio lui è nella casa, e stando nella casa tutto ciò che è della casa è di tutti. Dio è tuo Padre, lui c'ha il pane per te. Se non avesse il pane per te, perché Gesù ti ha insegnato a pregare: dacci oggi il nostro pane di oggi? Perché tu sei della casa e hai diritto ad avere il pane. Sei della famiglia. Tu non chiedi il pane fuori casa, tu lo chiedi in casa. Amen? Quindi noi dobbiamo imparare a ragionare come figli. L'uomo spirituale ha la mente di Cristo, e la mente di Cristo è un onesto da fastidio. Amen. Quindi noi dobbiamo avere questa chiave. Tutte e tre questi uomini hanno un destino. Quindi, secondo dove noi viviamo, abbiamo scelto un destino. Se si vive nell'uomo carnale, qual è stato il destino? Saul si è suicidato. Chi vive nella carne si sta suicidando spiritualmente. Chi vive nello spirito adempie il destino di Dio. Davide ha adempiuto il destino di Dio? Saul era stato unto, ma non ha adempiuto il destino di Dio nella sua vita, perché lui, invece di ubbidire Dio, faceva sempre di testa sua. Così noi dobbiamo capire che, secondo che tipo di scelta facciamo, da uomo naturale, uomo carnale, uomo spirituale, scegliamo anche un destino. E siccome Dio ci ha fatto intelligenti, noi dobbiamo sapere. Lui ci dà la luce, la chiave, e ci dice: se tu prendi questo autobus ti porta a questo capolinea. Se arrivi al capolinea non ti meravigliare che ci sia arrivato, significa che hai preso l'autobus che va in quel capolinea. Se tu vivi da uomo carnale sai qual è il capolinea, se tu vivi da uomo spirituale sai qual è il capolinea, se tu vivi da uomo naturale il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Ognuno c'ha il suo capolinea, ognuno c'ha il suo destino. Amen. Ora andiamo a studiare l'uomo carnale, Saul. Quali sono le sue caratteristiche? Perché spesso molte persone non riescono a fare questa transizione di avere un'ubbidienza totale verso Dio, perché quando le cose gli convengono le fanno, quando non gli convengono cominciano a dire: no, ma io così. E Dio non si discute, si ubbidisce. Lo dico di nuovo: Dio non si discute, si ubbidisce. Perché se tu discuti con Dio significa che sei orgoglioso e arrogante e ti stai mettendo al di sopra di Dio. Se Dio è Dio ed è perfetto e tu sei imperfetto, non può essere quello imperfetto che si mette al di sopra di colui che è perfetto. Amen. Quindi noi dobbiamo essere umili. Chi è umile riconosce la sua posizione, il proprio ruolo, e ubbidisce. Prendete con me Prima Samuele capitolo 15 dal verso 1. Viene raccontato un episodio che chiarisce esattamente quali sono i meccanismi dell'uomo carnale.
Poi Samuele disse a Saul: l'Eterno mi ha mandato per ungerti re sopra il suo popolo, sopra Israele. Ora dunque ascolta le parole dell'Eterno. Quindi Saul, uomo stato scelto da Dio, è stato unto per una missione precisa. Dio ci dà l'unzione per adempiere la missione che Dio ci affida. Così dice l'Eterno degli eserciti: io punirò Amalek. Ora, Amalek nella scrittura rappresenta la carne. Comprendete che l'uomo carnale non riesce a uccidere la carne, a crocifiggerla, a finirla, perché questo sono tutto linguaggio simbolico preciso che Dio ci vuole ammaestrare. Dice: Dio punirò Amalek per ciò che fece a Israele quando gli si oppose per via mentre usciva dall'Egitto. Voi sapete che gli Amalechiti gli hanno fatto fare un giro molto più lungo a Israele perché non li hanno fatto passare dal loro territorio. Questo rappresenta che la carne, più viviamo nella carne come ha fatto Israele nel deserto, più si allungano i tempi per adempiere il piano di Dio, perché Israele poteva farlo in 40 giorni quel viaggio e ci sono voluti 40 anni. Ci sono persone che sono nella fede da tanti anni e dovrebbero essere campioni nella fede, e invece sono persone che sono rimaste ferme come all'inizio. La carne, se non la vuoi crocifiggere, non ti fa andare nel territorio di Dio, nel cammino di Dio, nel percorso di Dio. E così Dio dice così: ora va, colpisci Amalek e vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, senza avere alcuna pietà di lui, ma uccidi uomini e donne, fanciulli e lattanti, bue e pecore, cammelle e asini. Ma Saul e il popolo, ora leggo dal verso 9, risparmiarono Agag, il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali grassi, gli agnelli e tutto il meglio, rifiutandosi di votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio tutto ciò che era scadente di nessun valore. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di avere costituito Saul re perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Avete notato che cosa succede? Lui è unto, lui riceve un ordine, ma lui non esegue quello che Dio gli ha detto. Dio ha detto: tu devi distruggere la carne, Amalek, tutto, qualsiasi cosa è carnale, grazioso o meno grazioso, piccolo o grande, qualsiasi cosa va distrutta, perché tutto ciò che tu non distruggi della tua carne un giorno distruggerà te. Io sono medico. Mi sono laureato in medicina, ho fatto la tesi sulle malattie del fegato. Sapete quante persone giovani ho visto morire di cirrosi perché non avevano saputo rinunciare all'alcol? Tutto ciò che loro non sono riusciti a togliere dal loro corpo, un giorno li ha fatti morire. E c'erano pure ragazzi giovani, quarantenni, con la cirrosi. Chissà quante volte gli hanno detto: non bere più, non bere più, non bere più. Non sono riusciti a togliere il suicidio dalla loro vita. E prima o poi quel capolinea ti raggiunge. Che ha fatto? Dio ha detto: non deve avere pietà della tua carne. Uno dei nostri problemi è che ci siamo così affezionati alla carne che diciamo: ma io sono fatto così, questi sono i miei difetti, sono stato sempre così, e abbiamo pietà della carne e non vogliamo cambiare, vogliamo sempre fare le stesse cose, vogliamo che tutti ci accettano come siamo e non accettiamo di cambiare, di essere trasformati. Risultato: se non cambiamo non attiriamo, respingiamo gli altri. E così è quello che ha fatto Saul. Samuele ha saputo, è andato e Dio gli ha detto: si è allontanato da me, gli ho dato l'unzione, l'ho preso che non era nessuno, l'ho fatto diventare re, ma quando l'ho fatto diventare re, lui invece di fare quello che io voglio sta facendo quello che vuole lui. E sapete che nella chiesa è così: ci sono persone, non erano nessuno, Dio li salva, li cambia, li trasforma, gli dà benedizioni, dignità, guarigioni, doni meravigliose, e continuano a fare quello che vogliono loro. non hai seguito i miei ordini. Samuele ne fu rattristato e gridò all'Eterno tutta la notte. Al mattino presto Samuele si levò per andare incontro a Saul, ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel ed ecco che si è eretto un monumento. Poi è tornato passando oltre ed è sceso a Gilgal. L'avete visto che cosa ha fatto Saul? Ha fatto la battaglia con gli Amalechiti e la prima cosa che ha fatto, ha detto: ho vinto, come sono bravo, mi faccio una statua. Cioè, invece di ringraziare Dio, che era per l'unzione che Dio gli aveva dato, che lui aveva vinto quella battaglia, si è fatto la statua. La filosofia di Saul era: Dio in cielo, io in terra. Non è sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo, ma in terra faccio quello che voglio io, in cielo ci sei tu e regni tu. Così lui ha fatto in questo modo e non ha adempiuto il suo destino e ha perso il regno, la posizione meravigliosa che lui aveva ricevuto. Quindi Samuele si recò da Saul e gli disse, e lui era, sapeva parlare pure il linguaggio religioso, quando vede Samuele gli fa: benedetto sii tu dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. Falso, bugiardo, lui lo sapeva qual era l'ordine dell'Eterno, però aveva imparato il linguaggio religioso. Sì, benedetto dall'Eterno, io ho eseguito l'ordine dell'Eterno. Però siccome Samuele non era sordo, Samuele gli rispose: che cos'è dunque questo belare di pecore? Cioè, mentre lui diceva io ho eseguito l'ordine dall'Eterno, si sentivano le pecore che facevano meh, le mucche, E Samuele fa: scusa, se hai seguito l'ordine dell'Eterno di distruggere tutto a modo interdetto, che è sto belare di pecore, sto muggire di buoi? E naturalmente l'uomo carnale non ammette mai che sbaglia lui, sbaglia sempre qualcun altro. Ne avete trovato persone che non sbagliano mai, sbagliano sempre gli altri? E qualsiasi cosa dove tu li confronti è sempre colpa di qualcun altro? È adamico, no? Adamo, quando Dio l'ha confrontato, cosa gli ha detto? È la donna che tu mi hai dato, è la donna che ha detto, ma è stato il serpente. Alla fine non è mai colpa di nessuno, no? Il serpente si guardò in giro, non c'era nessuno, vabbè, tutta la colpa è mia. Così cosa è venuto? Saul rispose: questi sono animali presi dagli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici all'Eterno, il tuo Dio, il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Quindi prima dice: io ho ubbidito l'ordine dell'Eterno. Samuele gli dice: scusa, le pecore e i buoi che ci fanno qua? Ma è stato il popolo. Scusa, ma il re era lui o era il popolo? Dare sempre la colpa agli altri, mai assumersi le proprie responsabilità. Questo è l'uomo carnale. Conosce Dio, ha ascoltato Dio, c'ha l'unzione di Dio, ma vive come l'uomo naturale. Quindi, poi ha pure l'apparenza spirituale, ma le pecore e i buoi le abbiamo lasciato per offrirli in sacrificio all'Eterno. Ma l'Eterno aveva detto che dovevano essere distrutti, non offerti in sacrificio. Quindi alla fine ascoltano Dio, ma fanno sempre quello che vogliono loro. Poi tu dici: ma perché non cambiano? Perché non arrivano le benedizioni? Perché non c'è cambiamento? Perché non c'è trasformazione? Perché non riescono a ricevere miracoli? Perché loro sono abituati sempre che ascoltano tutti, ma fanno sempre quello che vogliono loro. Io da pastore ho molte esperienze su questo. Consulenze vengono per vedere se tu gli confermi quello che vogliono fare loro, non per sapere quello che Dio vuole da loro. Se tu ti accordi con loro sei bravo, se gli dici no, mio caro, non è così, la volontà di Dio non è questa, la volontà di Dio è quest'altra. Ma sono troppo duri. Ma Dio non muta. Noi non possiamo manipolare Dio. Dio è quello che è. Dopo aver fatto un poco di abili con Saul, rallegriamoci almeno con Davide, che era uno che invece affrontava le cose sottomettendo tutto a Dio, non prendeva iniziativa personale. Così voglio fare vedere un esempio di come lui onorava Dio, perché la fede onora Dio, Dio onora la fede, l'ubbidienza onora Dio e Dio onora la nostra ubbidienza. E Davide era un ubbidiente. Guardate 2 Samuele 5 verso 18. Davide ha passato momenti difficili nella vita. Uomo spirituale non significa che non avrai problemi, significa che avrai l'unzione di Dio, l'aiuto di Dio e la guida di Dio per superare tutti i problemi. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. 2 Samuele 5:18 dice: i Filistei giunsero e si sparpagliarono nella valle del Refaim. Allora Davide consultò l'Eterno dicendo: devo salire contro i Filistei, li darai nelle mie mani? L'Eterno rispose a Davide: sali, perché darò certamente i Filistei nelle tue mani. Così Davide andò a Baal Perazim, dove li sconfisse, e disse: l'Eterno ha aperto un varco tra i miei nemici davanti a me, come un varco aperto dalle acque. Per questo chiamò quel luogo Baal Perazim. Avete notato, la circostanza è negativa. Loro avevano fatto delle razzie. Loro tornano nella loro città di Ziglag e non trovano niente. Loro avevano incendiato la città, avevano portato via le mogli, i figli, tutti sono afflitti. Davide cosa fa? Fa l'unica cosa giusta da fare. Tutti parlano di lapidarlo, lui dice: io voglio consultare il Signore, farò quello che Dio mi dirà. E lui ha consultato il Signore, il Signore gli ha risposto e gli ha detto: va, te li darò nelle mani. Davide sconfisse i suoi nemici, e quando sconfisse i suoi nemici tutta la gloria la diede a Dio, perché disse: l'Eterno ha aperto un varco per me. Non si è andato a fare una statua incensandosi o autoincensandosi, come sono forte, come sono bravo, ma ha dato la gloria a Dio. Ma cosa avviene? Che di nuovo c'è un'altra battaglia. Dice così: i Filistei abbandonarono là i loro idoli e Davide e i suoi uomini li portarono via. Quindi era una lotta spirituale, perché tutto questo è avvenuto dopo che Davide fu unto dal Signore. Quindi loro pensavano che portando i loro idoli potevano abbattere l'unzione che c'era sulla vita di Davide, ma il risultato è stato che chi c'ha l'unzione spezza tutti i giochi e vince, perché l'unzione di Dio è più forte di qualsiasi altra cosa. Amen. E quindi che cosa avviene? In seguito salirono di nuovo e si sparpagliarono nella valle del Refaim. Quando Davide consultò l'Eterno, gli disse, il Signore gli disse: non salire, aggirali alle spalle, piomba su di loro di fronte ai balsami. Quando udrai un rumore di passi sulle cime dei balsami, lanciati subito all'attacco, perché allora l'Eterno uscirà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei. Avete visto? Stesso nemico, ma la strategia ora è diversa, perché il nemico quando viene contro di te non viene sempre nello stesso modo e con la stessa strategia. Se tu dipendi da Dio, Dio ti rivela qual è la strategia del nemico per avere sempre la vittoria, ma se tu fai di testa tua e ti basi sul passato perché già l'hai vissuto, non dipendi da Dio, dipendi da te stesso e il nemico avrà la vittoria. Ma se dipendi da Dio, Dio ti svelerà qual è la strategia del nemico e ti darà la via per avere sempre la vittoria. Amen. Davide conosceva il mondo dello spirito. Vi voglio fare notare una cosa. Cos'è che gli ha detto il Signore? Quando sentirai un rumore di passi sulle cime dei balsami. I balsami sono alberi di gelso. Non so se voi avete mai visto alberi di gelso, sono abbastanza alti. Ma non avete mai visto i cavalli camminare sopra gli alberi? Perché Dio gli ha detto: quando sentirai rumore di passi sulle cime degli alberi? Perché quello non era un esercito naturale, era un esercito soprannaturale. L'esercito soprannaturale non ha bisogno di poggiare a terra, è celeste. E quindi Davide cosa ha detto? Sapeva utilizzare l'esercito di Dio. E vi voglio dire una cosa, stamattina è pieno di angeli qui. Mentre adoravamo io ho visto angeli che lodavano il Signore insieme con noi. Le vittorie che Dio ti dà sono tramite l'aiuto del suo esercito. E cosa ha detto il Signore a Davide? Quando sentirai rumore di passi sulle cime dei balsami, allora tu lanciati subito all'attacco. Ci potrei predicare un altro messaggio. Dobbiamo essere connessi con Dio, sintonizzati e sincronizzati. Dio gli ha detto il momento che lui doveva attaccare, sincronizzato con i tempi di Dio. E lui ha detto: quando tu sentirai questo, lanciati subito all'attacco, perché l'Eterno uscirà davanti a te per sconfiggere i tuoi nemici. Quindi l'uomo spirituale utilizza le risorse del cielo. Amen. Non utilizza le risorse naturali, utilizza le risorse del cielo, perché è un uomo spirituale. Davide conosceva il mondo dello spirito. Davide ubbidiva, consultava il Signore e il Signore gli dava le strategie. Qual è stata la fine di Saul? Sapete chi ha finito Saul? Saul si è gettato sulla sua spada, ma chi l'ha finito è un amalechita. Qual è la lezione? Gli amalechiti che tu non uccidi, un giorno uccideranno te. Ma se viviamo nello spirito c'è vita, non c'è morte. È per questo che Dio ci incoraggia. Ora, tutto questo che abbiamo detto vi aiuterà a capire meglio l'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, dal verso 5, quando parla della mente carnale e della mente spirituale. Se tu vuoi comprendere chi è l'uomo carnale, studia la vita di Saul, lui rappresenta l'uomo carnale. Se tu vuoi comprendere la mente spirituale, studia Davide. Gesù è il modello, naturalmente, di tutto. Ma Romani 8, verso 5 dice: infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce morte. Cosa ha prodotto nella vita di Saul la sua mente controllata dalla carne? Morte. Ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Alza le tue mani e digli: Spirito Santo, io voglio essere controllato da te, voglio essere sottomesso a te, voglio essere guidato da te, perché io voglio vita e io voglio pace, non solo per me, ma per tutti quelli che sono vicini a me. Per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio. Saul si è sottomesso a Dio? No, ha fatto di testa sua. E neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne, ascoltate questo, quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Oggi c'è una moda che si chiama ipergrazia. La Bibbia non parla di ipergrazia né di ipograzia, parla solo di grazia, e la grazia è data per vivere una vita santa, non per giustificare il vivere nella carne. Perché la Bibbia dice che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quelli che predicano l'ipergrazia ci vorrebbero fare capire che il peccato è diventato accettevole a Dio, ma Dio, per distruggere il peccato, ha dovuto sacrificare suo figlio sulla croce. Il peccato non sarà mai accettevole a Dio, perché il peccato è il contrario della natura di Dio. Quindi Paolo ce lo spiega nel Nuovo Testamento, quello che già era stato scritto nell'Antico, ci dà le spiegazioni. In Prima Corinzi 2 verso 10 parla dell'uomo naturale, dell'uomo carnale e dell'uomo spirituale. Prima Corinzi 2:10: Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Alza le mani e dillo: lo Spirito Santo è in me per farmi conoscere le cose che mi sono state donate da Dio. Dio ti ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo è lì per ricordarti, ma lo sai che Dio ti ha benedetto in questo, ti ha benedetto in questo, ti ha benedetto in questo, e che ha tutte le risposte per la tua vita. Perché ti lamenti? Perché mormori? Perché quando ti lamenti e mormori mostri di non credere in quello che Dio ha fatto per te. Amen. Allora, di queste cose anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Vi ricordate cosa ha fatto Golia quando Davide si presentò a lui col bastone e la fionda? L'ha preso per pazzo. E che sono un cane che viene da me col bastone e la fionda? E lo ha maledetto. Ha maledetto il suo Dio. Ma quando tu maledici Dio, ti sei già scavato la fossa con le tue mani. E quando Davide sentì che lui ha maledetto il suo Dio, sapeva una cosa, che Dio aveva detto: io maledirò chi ti maledirà. E quando Dio maledice non c'è più speranza. Golia morì. E Davide la testa gliel'ha tagliata con la sua stessa spada. Davide non ce l'aveva la spada. C'aveva la fionda. Sapete che cosa significa questo? Che Dio toglie le armi dal nemico e te li dà nelle tue mani per usarle contro di lui. Amen. Allora, dice che l'uomo naturale gli sembra pazzia. Quando Gesù disse ai discepoli: date loro da mangiare, loro hanno detto: Signore, ma come facciamo? È impossibile. La mente naturale non afferra la mente di Cristo. Vi ricordate quando Gesù ha avuto il dialogo con le sorelle del morto, Lazzaro? Lui gli diceva: io lo risusciterò. Sì, Signore, lo sappiamo, nell'ultimo giorno. No, io lo devo risuscitare ora. Ma la loro testa era sempre a rinviare al futuro. Ma Gesù ti vuole portare a realizzare le sue benedizioni ora, non nel futuro solamente. Molti rinviano sempre, rinviano. Sì, un giorno avverrà, un giorno. La fede non è nel futuro, la fede è nel presente. Ora la fede è. La fede è ora. Stamattina Dio ti vuole guarire. Stamattina Dio ti vuole perdonare. Stamattina Dio ti vuole salvare. Stamattina Dio vuole benedirti. Stamattina Dio vuole liberarti. Ora è la sua presenza. Ora è il suo spirito. Non nel futuro, perché si rinvia sempre al futuro, ma Dio è qui ora. Alleluia. E Paolo disse: sono follia per lui, non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo ammaestrare? Ora noi abbiamo a disposizione la mente di Cristo. Chi è che ti rivela la mente di Cristo? Lo Spirito Santo. La mente di Cristo è l'unica cosa che tu hai bisogno di conoscere per avere sempre la vittoria. E dire: tu Signore, come la vedi questa cosa? Noi la vediamo nel naturale, Gesù la vede con la verità spirituale e soprannaturale. Quando tu vedi le cose come Dio le vede, ti puoi accordare con Lui. Se io ti dicessi questa mattina: Dio ti vede malato o ti vede guarito? Voi cosa mi rispondete? Dio non ti può vedere malato, sapete perché? Perché per le sue lividure tu sei stato guarito. E lui non poteva fare scrivere nella Bibbia che per le sue lividure tu sei stato guarito se lui non ti vede guarito, perché andrebbe a contraddire quello che ha scritto nella sua parola. Com'è che viene la guarigione a te? Che tu non ti accordi più con la malattia, tu ti accordi con Dio. O credi nella malattia o credi nella guarigione. Se ti credi nella malattia, tu parli della malattia e tu dici io sono malato, io sto male, eccetera. Se credi nella guarigione, tu dici ora io sono guarito nel nome di Gesù. La fede è? Se impariamo queste lezioni, possiamo comprendere perché c'era così tanto soprannaturale con Gesù e gli apostoli. Perché la parola di Dio non cambia. Ora, Paolo parla ai Corinzi, chiesa fondata da lui, e Paolo, come i fiorentini, non c'aveva peli sulla lingua. Perché io so che voi siete persone che vi piace dire la verità senza nasconderla, senza girarci attorno, e si dice che i fiorentini sono così. Vero che il carattere è così dei toscani, dei fiorentini? Io non lo so, lo sapete voi, io sono siciliano. Siciliani siamo mezzi arabi. Ma Paolo ha parlato molto chiaro a loro. Sapete cosa ha detto? Prima Corinzi capitolo 3 verso 1. Ora io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali. Vi volevo parlare come uomini spirituali, ma vi ho parlato come dei carnali, come dei bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte, non del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Gesù disse un giorno ai discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono alla vostra portata, non le sapete afferrare ancora. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra di voi vi è invidia, dispute, divisioni, non siete voi carnali? Non camminate voi secondo l'uomo? Negli uomini naturali ci sono queste cose, invidia, gelosia, dispute, competizioni, ma in Cristo non c'è niente di tutto questo. C'è unità, c'è armonia. Quando Dio unisce due persone in matrimonio, Dio non li vede più due, li vede uno. E fino a che loro si vedono come Dio li vede, staranno insieme. Il problema è quando cominciano a vedersi come Dio non li vede, loro si vedono due, e si spacca la famiglia. Quando noi vediamo come Dio vede, siamo in accordo a Lui. Ma quando cominciamo a vedere a modo nostro, ci mettiamo contro quello che Dio vede. E ci facciamo tutte le ragioni di questo mondo, tutte le giustificazioni di questo mondo, ma intanto ci siamo messi contro la visione di Dio. E quindi cosa dice Paolo? Non siete carnali, non camminate come gli uomini naturali, avete conosciuto Cristo, ma vi comportate come il mondo. E questo cosa fa? Infanga la testimonianza e non attiriamo le persone. Perché se io gli dico, tu vieni in chiesa perché ti devi convertire, tu fai le stesse cose che fanno quelli del mondo, quelli dicono, ma perché dovrei diventare come te se tu fai le stesse cose che faccio io? Amen. Ma se siete santi, saranno incuriositi. Ma come mai voi non fate così e fate così? Ma perché non siete così? Come mai la vostra famiglia è unita? Come mai la vostra famiglia funziona? Come mai siete così uniti? Come mai vi amate così tanto? Allora questo incuriosisce ed attira. Ma se facciamo le stesse cose che fa il mondo, dov'è l'attrattiva? Paolo ha detto siete carnali. Fate le stesse cose che fanno gli altri, siete bambini, non siete cresciuti e quindi non siete un'attrazione. Quando dice io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di... non siete voi carnali? Fate i partiti come li fanno gli altri, ma nel corpo di Cristo non c'è divisione, Cristo non è diviso. Vedete, dobbiamo avere la mente di Cristo. Dobbiamo fare la transizione da mente carnale alla mente spirituale o soprannaturale di Cristo. E sapete una cosa? Vi voglio dire questo non è un optional, è una cosa che Dio ci ha comandato. Filippesi 2:5, la nostra Bibbia dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù. La traduzione non è molto felice perché nel testo originale non è sentimento, La parola originale greca è phroneo, che significa mente, mentalità, modo di pensare. In altri termini, questa scrittura dice: abbiate in voi la stessa mente, lo stesso modo di pensare e la stessa mentalità che è già stata in Cristo Gesù. Come posso attivarlo questo? Rinnovando la mia mente, i miei processi di pensiero, che sono naturali, devo dire, questo è naturale, non c'è niente a che fare con Dio, non c'è niente a che fare con la parola, non c'è niente a che fare con Cristo Gesù, e io non devo più accettare quel modo di pensare, che è cultura umana, è umano, non è divino. Quando noi invece camminiamo nella mente di Cristo, un modo come Dio ci rende partecipi della mente di Cristo sono i doni dello Spirito. La parola di conoscenza cos'è? Dio ci rende partecipi di una piccola parte della sua conoscenza. La parola di sapienza cos'è? Dio ci rende partecipi di una piccola parte della sua sapienza infinita. La profezia cos'è? Dio ci parla e ci fa sapere cosa Lui pensa e noi lo ripetiamo. Questo significa che Lui ci rende partecipe della mente di Cristo Gesù. Ora, sapete che Gesù ha detto che tutto è possibile a chi? Se tutto è possibile, perché ti lamenti? Se ti lamenti è perché credi che è impossibile. Sapete una cosa? Dio nel deserto Israele l'ha trattato da re e regine e loro si lamentavano sempre. I re governano, gli schiavi mormorano. Lo dico di nuovo. I re governano, gli schiavi mormorano. Se tu sai che sei re e regina, tu sai che tu governi le situazioni, non sono le situazioni che governano te, non sono le circostanze che governano te, sei tu che governi le circostanze. Ma se vivi da schiavo, tu vivi schiavo senza speranza, perché pensi che non ci sia mai speranza da uscire da quelle circostanze negative. Così noi dobbiamo imparare a vivere da re e regine, perché Dio ci vede re e regine, non ci vede schiavi, ci ha tolto dalla schiavitù. Ma se io ho la testa dello schiavo, continuerò a ragionare da schiavo come Israele nel deserto. Dice che non poterono entrare nel riposo per la loro incredulità, perché non si lasciarono persuadere da Dio. E la loro qualità di vita era la qualità di schiavi, non era la qualità di servi, non era la qualità di re, la qualità di regine. Eppure Dio li ha trattati da re e regine. Quanto hanno lavorato nel deserto? Niente, mangiavano tutti i giorni la manna. E si lamentavano pure, sempre la manna. Volevano la bistecca fiorentina. E Dio gli ha fatto scendere le quaglie. Non hanno comprato vestiti, non hanno comprato cibo, non hanno lavorato e hanno vissuto per 40 anni in maniera soprannaturale, ma non ci avevano capito niente. La testa ancora era egiziana. Tu puoi venire in chiesa per anni e continuare a pensare come pensavi avanti Cristo. E allora dov'è il cambiamento? Dov'è la variazione? Dio vuole che facciamo la transizione, ognuno dica transizione, da mente carnale a mente spirituale. Quando hai la mente di Cristo, niente è impossibile. Nel vocabolario di Dio non esiste la parola impossibile. Gesù ha detto tutto è possibile a chi crede. Quando tu dici che qualcosa è impossibile, stai offendendo l'onnipotenza di Dio. Ma con Dio tutte le cose sono... Alza le tue mani e digli: non ci sono circostanze impossibili da risolvere. Con Dio tutte le cose sono possibili. Io credo. E poiché io credo, mi accordo con Dio, e quando sono d'accordo con Dio, tutte le cose impossibili diventano possibili. Quando noi facciamo Dio l'Iddio delle nostre circostanze, le circostanze si piegheranno a Dio. Quando facciamo le nostre circostanze il nostro Dio, vivremo schiavi delle circostanze. Amen. Un applauso al Re. Alleluia. C'è stato un uomo che ha avuto un grande problema, aveva il figlio indemoniato. È andato da Gesù. Aveva provato tutto, ma non aveva avuto risultati. Questo è riportato in Marco 9:22. È interessantissimo quella risposta che Gesù gli dà. Perché lui va da Gesù, i discepoli non sono riusciti a liberare questo ragazzo. Gesù è arrivato, scendendo dal monte della trasfigurazione, e mentre lui con Pietro, Giacomo e Giovanni erano sul monte della trasfigurazione, gli altri litigavano là sotto nella valle, e siccome erano nella carne, non sono riusciti a liberare il ragazzo. Ma è arrivato a Gesù e ha detto: portatelo da me. E il padre gli ha fatto questa proposta, gli ha parlato, gli ha detto: ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gli ha detto: se tu puoi qualcosa. Quest'uomo non era tanto sicuro che Gesù poteva. Era così deluso che nessuno aveva potuto, che ha detto: se tu puoi fare qualcosa. E sapete la risposta di Gesù qual è stata? E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Non è questione se io posso, il problema è se tu ci credi, tutto è possibile a chi crede. Allora di alla persona accanto a te: se tu ci credi, tutto è possibile a chi crede. Se Gesù ha detto che tutto è possibile a chi crede, io credo che tutto è possibile a chi crede. Quindi significa non ci sono impossibilità. Andiamo alla conclusione. La mente di Cristo. Quando tu credi la parola, sei sintonizzato con la sua mente. Amen? Perché lui è l'Eterno e non muta. Siamo noi che ci accordiamo con lui, non è lui che si accorda con noi. Ora vi voglio ricordare un episodio. L'episodio è quando Gesù dice ai discepoli di passare all'altra riva e avviene una tempesta. Quindi i discepoli sono nella barca, nel bel mezzo della tempesta, e Gesù va a loro dopo essere stato a pregare camminando sulle acque. Gesù non stava camminando sulle acque calme, Gesù stava camminando sulle acque in tempesta. Amen. Gesù non viene a te quando le cose vanno bene, Gesù viene a te quando ci sono tempeste nella vita. Amen. Lui non cammina solo quando le cose sono calme e tranquille, lui viene a te quando anche sei nel mezzo della tempesta della vita, lui sta camminando sulle acque per venire da te. Alleluia. E a un certo punto i discepoli, quando tu sei pieno di paura, tutte le cose le vedi con gli occhiali della paura. E quando hanno visto Gesù era così, stava albeggiando, non si vedeva molto bene, ancora era molto presto, c'era buio, e allora loro hanno detto: è un fantasma. Quando tu hai paura vedi fantasmi da tutte le parti. E Gesù ha detto: finitela, sono io. Perché loro hanno pensato: la tempesta pure il fantasma, a posto siamo. E Gesù ha detto: no, sono io, non temete. E Pietro gli dice: se sei tu, Signore, comandami di venire a te sulle acque. Notate, quando Pietro ha detto questo, c'era ancora la tempesta, sì o no? C'era la tempesta. C'era il vento? Ma lui cosa gli ha detto? Comandami di venire a te sulle acque. E al Signore piace che noi vogliamo andare avanti, a me, fare cose soprannaturali. Perché tutti quelli nella barca dicevano: Ampelu è il solito, però sono rimasti nella barca. Sapete, si dice in Sicilia una cosa: quando tu trovi 9 che guardano e uno che lavora, siamo in Sicilia. Quando trovi 11 nella barca e uno che esce nella barca, quello è Pietro, e gli altri lo criticano. Allora Pietro cosa fa? Riceve la parola. La fede viene dall'udire. Gesù cosa gli ha detto? Una sola parola gli ha detto: vieni. Basta una sola parola di Dio per cambiare le situazioni e le circostanze? Vi ricordate che c'è stato un uomo che gli ha detto: di soltanto una?
Solo una parola cambierà la vita di una persona, perché quella è la parola della massima autorità, è la parola di Dio, e la parola di Dio non è mai vuota di potenza.
Così Pietro scende dalla barca e cammina sulla parola, non cammina sulle acque. Sapete perché cammina sulla parola? Perché Salmo 119,89 dice: la tua parola è stabile nei cieli. Quando cammini sulla parola, tu sei stabile, non c'è niente che ti può smuovere dalla stabilità di Dio. Pietro ha camminato sulle acque, ma in realtà lui ha camminato sulla parola che Gesù gli ha dato. Amen? Ed era arrivato a un passo da Gesù. Poi ve lo leggo. Ma dice che vide il vento, le onde alte, c'erano già prima. Ascoltatemi, questo non voglio che lo perdete. Quando stai camminando, puoi guardare o le circostanze o Gesù. Se guardi Gesù, non guardi le circostanze. Se guardi le circostanze, non guardi più Gesù. Lui, fino a che ha guardato Gesù e si è basato solo sulla parola che Gesù gli aveva detto, ha camminato nel soprannaturale, ha camminato sulle acque in tempesta. Ma quando ha distolto lo sguardo da Gesù e cominciò a guardare le circostanze, se guardi il soprannaturale, cammini nel soprannaturale, se guardi il naturale, ritornano le leggi naturali. Affondò. Ve lo leggo. Matteo 14,29. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sulle acque per venire da Gesù. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò dicendo: Signore, salvami! Ma il vento c'era pure prima. La tempesta c'era pure prima. Il problema, sapete che cos'è stato? Che lui, per guardare il vento, ha dovuto togliere lo sguardo da Gesù. Perché fino a che ha guardato Gesù, il vento lui non lo vedeva. Fino a che guardi lui, tu non vedi le circostanze. Quando vedi le circostanze, è perché hai tolto lo sguardo da Gesù. Signore, salvami. Stava affondando, lui era pescatore, si era scordato pure che poteva nuotare. Tu pensi che un pescatore non sa nuotare? Ma quando cominci per fede nel soprannaturale, non puoi usare più le armi naturali. E Gesù cosa fece? Stese la mano? Stese la mano, era là vicino a lui, era quasi arrivato. A volte per un ultimo passo tu ti fermi, hai cominciato per lo spirito e poi te ritorni nella carne. E Gesù stese la mano. Lo prese e gli disse: o uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quando credi sei stabile, quando dubiti ti vengono le paure. E Gesù l'ha rimproverato: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Potevi continuare, eri quasi arrivato. Perché non ti sei fidato della mia parola? Perché hai cominciato a guardare attorno alle circostanze? E questo è quello che la lezione importante che noi dobbiamo avere. Quando cammini nella parola, basandoti su Gesù e sulla sua parola, sei in armonia con la mente di Cristo. E quando sei in armonia con la mente di Cristo, non ci sono impossibilità. Quando usciamo fuori dall'armonia della mente di Cristo. Pietro, nel momento in cui guardò il vento, ritornò nella mente naturale. E quando ritorni nella mente naturale, non puoi più camminare nel soprannaturale. La mente naturale non può produrre soprannaturale, solo la mente di Cristo produce il soprannaturale. Amen. Amen. Conclusione. Ebrei 12, verso 2. A volte leggiamo la Bibbia ma non la comprendiamo. Ebrei 12,2 dice tenendo gli occhi fissi. Guarda la persona accanto a te fissa, fissala. Se la fissi significa che non ti distrai, vero? Se ti distrai non la stai fissando più. Cosa ci dice la scrittura? Tenendo gli occhi. Dov'è che ha sbagliato Pietro? Che non ha tenuto gli occhi fissi su Gesù? Se lui avesse tenuto gli occhi fissi su Gesù invece di guardare il vento, ma vedendo il vento, per vedere il vento ha dovuto staccare gli occhi da Gesù, ma per vedere Gesù ha dovuto staccare gli occhi dalle circostanze. Amen? Mi state comprendendo? State comprendendo la lezione nello spirito, qual è, come funziona nella mente di Cristo? Tenendo gli occhi fissi su Gesù, autore e compitore della vostra, autore e compitore della nostra, il quale, mentre era sulla croce, Gesù non ha guardato la croce, ha guardato la gioia che gli era posta davanti, ha guardato te e me salvati, e perché ha guardato i risultati della croce, ha sofferto, ha disprezzato la croce, l'ha vinta, l'ha superata, e oggi è seduto alla destra di Dio, al di sopra di ogni principato e di ogni potestà. Miei cari, se vogliamo vivere una vita soprannaturale, non possiamo viverla senza avere la mente di Cristo. La parola di Dio dice: abbiate la mente di Cristo. Abbiate un comando, è un imperativo. Tutti i nostri fallimenti sono perché non abbiamo la sua mente, ma possiamo averla. Per questo Dio ci ha dato la sua parola. Tu non sei nato per essere sconfitto, tu sei nato per essere vincitore. Tu non sei nato per essere superato dalle circostanze, tu sei nato per vincere le circostanze. Tu sei nato come figlio di Dio per rappresentare Dio sulla terra, come Gesù lo ha rappresentato. Lui non lo ha rappresentato con le sconfitte, l'ha rappresentato con le vittorie. Alziamoci nella presenza di Dio questa mattina. Ora bakassanda ramada Jesus Lord. Arakata shekere bossanda ramada Jesus. Alza le tue mani, prega in altre lingue. Lo Spirito Santo, quando preghi in lingue, ti rende partecipe della mente di Dio, perché parli misteri. Tu non li comprendi, ma stai parlando cose ispirate dallo Spirito. Più parli in lingue, più facile il rinnovamento della tua mente. Perché quando parli in lingue sei nel mondo dello Spirito. Non sei nel naturale, sei nel soprannaturale. E così ti viene più facile afferrare il soprannaturale. Holy Spirit, Lord God, awarakeshe terebo kusanda ramada Jesus. Reboko sanda la mada shete reboko sika ramada Jesus. Sakaraba shete remada la kanda rabassanda ramada keria shata rabassanda. Alleluia. Oh, io sto pregando che spirito di sapienza e di rivelazione viene rilasciato questa mattina nella nostra vita. Che tu sii molto incoraggiato e che tu sappia che è possibile avere la mente di Cristo, perché Dio non ci può comandare qualcosa che non possiamo avere. Se lui ha detto abbiate la mente di Cristo, significa che è possibile averla. Non è impossibile, è possibile. E la sua parola è verità. Ora bakassanda rabashekere bokossanda la mada Jesus. Dio ti vede cambiato, Dio ti vede trasformato, Dio ti vede in accordo alla sua parola, Dio ti vede in accordo alla sua volontà, Dio ti vede che ragioni come Cristo ragiona, Dio ti ha chiamato con questo destino, non per farti restare naturale, ma per sviluppare in te la potenza soprannaturale che c'è nella nuova natura. O rabakashanda rabakessata rabashika rabassanda rabashika. Ore bakassekere basciata rabassendere ma da carabassetere ma da Jesus. Ora bakassetere bashikarabassetere.